probabilmente chi ci riesce a chiarire meglio questa situazione è Roberto Cravero, che abbiamo in diretta con noi. Ciao Roberto, buonasera e ben trovato qua a TMV Radio. Ciao Roby.
Ciao Nicolò, ciao a tutti.
Secondo me Vlahovic è una punta centrale e Morata è più tendente alla seconda che alla prima punta. Questo è il mio pensiero. Vorrei sapere cosa vedi tu, ecco, in questi due giocatori.
Penso che sia così. Nonostante tutto, Morata può fare la prima punta, probabilmente Vlahovic non può fare la seconda, quindi forse Morata ti dà più alternative. Qua parliamo solo di un senso tattico, Non parliamo di qualità, non parliamo di numeri. È chiaro che in questo momento Vlahovic è devastante. Io poco tempo fa l'ho paragonato solamente un altro, al biondo di Borussia Dortmund, che non è male, Haaland. In questo momento sono tutti e due del 2000, quindi giovani, personalità, forza fisica. Sai, stanno cambiando un po' il ruolo del centravanti, no? 1,90 m, però con velocità, anche con il senso non solo di andare a concludere, ma anche di appoggiare sull'esterno, buttarsi dentro, cioè di sacrificio. Quindi stanno un po' evolvendo il ruolo della prima punta, fisico, chiaramente. Non parlo di chi invece ha caratteristiche completamente diverse.
Io ieri però, visto che ormai stiamo a parlare di attaccanti, devo dirti che in Fiorentina-Sassuolo ho visto anche un ottimo Scamacca, che secondo me è uno dei migliori in assoluto che abbiamo oggi in Italia, e credo che in questi ultimi due mesi stia dimostrando il suo valore, perché era partito un po' così e così, ora sta facendo veramente dei grandissimi gol, mai banale.
E anche lui, gran fisico, anche lui si avvicina a questa categoria, forse un po' più statico, un po' meno veloce, però sai, poi alla fine i centravanti così devono avere una grande qualità, vedere la porta, no? Possono delle volte sbagliare, ma poi la qualità migliore è che nel momento che sono in 16 metri al massimo obbligano il portiere a fare la parata, quindi devono sempre vedere la porta, e i nomi che abbiamo detto mi sembra che ci vedono molto bene nei 16 metri.
Caro Roberto, ieri siamo ancora a discutere sull'episodio di ieri sera di Milan-Napoli, e probabilmente ne discuteremo fino a quando non ci sarà il fischio d'inizio della prossima giornata, che poi chiuderà il girone d'andata con la 19ª. Però francamente questa decisione ha lasciato molti strascichi, molte polemiche. Secondo te è stata corretta da parte del VAR?
Guarda, secondo me da regolamento è stata corretta, no? Perché abbiamo visto ieri Cesare leggere l'articolo del regolamento. Dal regolamento il movimento, il minimo movimento da parte di
Giroud
in questo caso può portare un danno anche a Juan Jesus, e quindi a quel punto lì quel minimo movimento è diventato attivo. Glielo spiega in inglese a fine partita Giroud, no? Gli ha detto dovevi stare fermo. E a quel punto lì, ma nel momento che fai un movimento tu da passivo diventi attivo, è difficile districarsi tra tutti questi discorsi. È chiaro che soprattutto per magari noi che abbiamo un calcio molto più vecchio con delle regole completamente diverse, fa effetto vedere in fuorigioco uno in terra. Poi però si possono discutere i regolamenti, secondo me il gol di ieri era da annullare.
Senti, che partita hai visto al di là degli episodi? Cioè, come hai visto il Milan e come hai visto il Napoli?
Ho visto il Napoli bene, con personalità, con voglia di palleggiare, di non buttare via mai via la pallone. Un Napoli che non era il Napoli, era il Napoli 2, no? Perché se analizziamo chi mancava, sono dei numeri incredibili. Però del Napoli mi piace che qualsiasi giocatore possa venire a mancare, va a fare la sua partita, poi delle volte gli può andare bene, delle volte gli può andare male, però è sempre un Napoli propositivo, un Napoli di personalità. Il Milan mi aspettavo qualcosa di meglio, soprattutto dopo che ha preso gol mi aspettavo una reazione un po' più incisiva, no?
Sì.
E invece alla fine sì, ha cercato di fare la partita, però non c'è riuscito, devo dirti. Quindi un Napoli secondo me ottimo contro un Milan deludente.
Senti, zitta zitta l'Inter, no, che era rimasta un po' attardata, secondo me chiude e sta chiudendo questo 2001. Poi domani ci sarà, guarda caso, dopodomani, no, la partita tra Inter e Torino, che sanciranno la chiusura del 2001 come anno solare. Però oggi l'Inter è con un turno d'anticipo campione d'inverno, è arrivata agli ottavi di Champions League, cosa che non era riuscita al predecessore di Simone Inzaghi, ovvero Antonio Conte. Non c'è Hakimi, non c'è Lukaku, hanno fatto un mercato di aggiustamento che sembrava, no, ma con qualche punto di domanda, e invece oggi l'Inter è la numero uno in Serie A.
Sì, e merita la classifica che ha, perché sta giocando bene, ma soprattutto ha tante alternative, no? Cioè, la differenza con le altre squadre è questa, secondo sì. me, è la rosa ampia che ha. Sono stati bravi perché perdere Lukaku e Hakimi non era semplice, e hanno operato sul mercato guardando anche la parte economica, che non potevano spendere e espandere, e sono stati bravi a prendere soprattutto Dzeko. Bravo Simone a utilizzarlo nel migliore dei modi, a gestirlo e a utilizzarlo soprattutto quando serve. Chiaro che se poi gli metti Lautaro, gli metti Correa, gli metti vicino Sanchez, beh, quattro attaccanti così non li ha nessuno. Quindi no. è vero che l'Inter è prima, che si merita questo, però è anche vero che ha la rosa più forte di tutti, e alla fine la rosa nell'arco del campionato fa la differenza.
Ecco, io voglio chiederti, Roberto, che cosa sta succedendo alla Lazio, e soprattutto per come mai in questo momento un allenatore come Sarri si ritrova, tra virgolette, ad avere dei problemi con grandissimi giocatori. Perché lasciamo perdere il discorso, voglio dire, di Luis Alberto, di cui si parlava già da tempo. Insomma, ora pare che non ci sia nemmeno questo feeling straordinario con Milinkovic-Savic. Però questi sono giocatori che con Inzaghi facevano la differenza, cioè erano fondamentali nella Lazio di Simone Inzaghi. Cioè, dov'è che trova tutte queste difficoltà, secondo te, Sarri? Perché non c'è questo feeling?
Innanzitutto a me Sarri piace, sì. Quindi premesso, sono prevenuto.
No, vabbè, ma questo anche quindi, a me piace parecchio.
Bisogna dargli tempo, perché è un tipo di gioco particolare. La Lazio passava da 6 o 7 anni con un modulo di gioco ben definito, e lui l'ha dovuto cambiare, quindi il tempo bisogna darglielo. Io non so dove, perché non vivo nel mondo Lazio. È chiaro che il metodo di Sarri è più dispendioso, quindi ci vuole sacrificio da parte di questi giocatori. Con Simone facevano quasi esclusivamente la fase offensiva, ed è molto divertente far solo la fase offensiva e poi magari trascurare un po' la fase difensiva. Sarri adesso gli chiede di fare tutte e due le fasi, quindi ci vuole sacrificio, ci vuole corsa, ci vuole fatica. Questo può essere una causa, eh? Io non dico che sia questo, certo.
No, infatti ti faccio una domanda.
Vado a cercare, certo. E dico che questa potrebbe essere una causa. Nel momento che poi a Sarri forse non viene soddisfatto da queste due fasi, ecco che Sarri non guarda in faccia a nessuno e mette in campo i giocatori che vanno meglio per il suo modo.
Ecco, ma ti chiedo, secondo te è stato poco aiutato quest'estate dal mercato? C'è anche questo da tenere presente?
Cioè... Non lo so, io penso che comunque quando Luis Alberto, Milinko, Immobile, gli ha preso Pedro, gli ha preso Felipe Anders, io penso che il mercato sia buono, ecco.
Senti, e invece per quanto riguarda la Roma, cioè la Roma è anche un'altra squadra che ha dei rendimenti, no, strani, perché in certi momenti fa delle buone prestazioni, vedi per esempio a Bergamo, anche se forse è una punizione troppo severa per l'Atalanta vedendo la partita, ma questo è il mio punto di vista.
Sì.
Ecco, non so se sei d'accordo, però comunque sono tre punti pesanti quelli che ha preso a Bergamo la Roma.
La Roma è divertente, a me piace vedere la Roma, è che gli manca la continuità. Perché fa delle prestazioni di altissimo livello e poi crolla magari in alcune partite facendo delle prestazioni al di sotto delle sue possibilità. Come dicevo di Sarri, lavorare a Roma non è facile. Mourinho, anche se è un allenatore di grande esperienza, ma anche lui ha bisogno in qualche modo dell'aiuto della società, dell'aiuto dei giocatori, quindi non è che il primo anno gli si può chiedere chissà che cosa. Però ti ripeto, quando io vedo la Roma io mi diverto sempre.
Sono d'accordo con te, in effetti è vero, insomma, una squadra che ha poi dei giocatori anche molto forti, insomma, che hanno dei guizzi imprevedibili. Sono contento sia tornato al gol anche Zaniolo, perché secondo me a questo ragazzo la rete sarà servita moltissimo, perché di lui ci sono sempre grandi aspettative. Però non dimentichiamoci, lo ricordo sempre, tu Roberto sei stato anche un grande calciatore, che quando ti fai due legamenti crociati qualcosa lasci, no?
Qualcosa lasci. Lui per fortuna, per sfortuna che se li ha fatti, ma per fortuna li ha fatti in un'età molto giovane, quindi secondo me lui ha tutto il tempo per recuperare proprio fisicamente da questo infortunio, e ce l'ha fatto vedere, perché il gol di Bergamo è un gol dove c'è forza, c'è tecnica, c'è qualità.
C'è Zaniolo, sì.
Esatto.
E invece voglio chiederti, Roby, la situazione del Cagliari, perché io francamente non riesco a capacitarmi.
Non riesco a capacitarmi neanch'io, non mi far questa domanda che non saprei cosa dire.
No, però perché voglio dire...
Perché come l'anno scorso io pensavo che il Cagliari potesse essere a metà classifica, ma con una facilità irrisoria.
Sì.
E per il secondo anno consecutivo, io non mi do una spiegazione di questa fragilità difensiva, quando hai un ottimo portiere, ai Godin, ai Casares, ai giovani interessanti, a centrocampo c'hai giocatori di qualità, davanti un João Pedro che può giocare io penso in qualsiasi squadra italiana, eppure i risultati non vengono, e la verità è che sulla carta, quando si fanno dei discorsi sulla carta valgono molto, ma poi l'unico giudice è il rettangolo verde, e questo te lo dimostra.
No, non c'è dubbio, è che solo mi lascia un po' perplesso come anche Mazzarri, che è un allenatore di grande esperienza, cioè non riesca proprio a trovare il bandolo della matassa. Quindi in questi casi non so cosa debba fare una società, perché il presidente Giulini conferma l'allenatore, la squadra si vede che non risponde alle sollecitazioni, e qui alla fine insomma siamo già alla 19ª, non è che siamo lontani.
Questi sono discorsi che possono fare solo chi è all'interno
del
progetto.
Sì, non c'è dubbio.
Dall'esterno possiamo giudicare le prestazioni.
Sì, sono d'accordo con te.
Infatti. Nient'altro di più.
No, sono d'accordo su questo. Certo, è molto incredibile questo, è veramente strano questo campionato del Cagliari. Invece il Toro, mi sembra che Juric, tutto sommato, no? È l'allenatore, l'hanno trovato l'allenatore giusto al Toro, dai.
Sì, molto bene. Devo dirti che dopo uno sfogo di Juric ad agosto, dove gli mancavano dei giocatori, non era soddisfatto il mercato, la società gli ha fatto un buon mercato, perché gli ha preso Brecalo, gli ha preso Prat, gli ha preso dei buoni giocatori. Torna una buona squadra, lo dimostra sul campo, se la gioca contro tutti, perde magari contro le prime 5 o 6 squadre, ma con le altre difficilmente va a perdere. È chiaro, c'è la prestazione che ti riesce di più, di meno. Però adesso è diventata una squadra solida, che difende bene. E poi io penso che da tifoso del Toro l'unico rammarico è che Pobega è in prestito secco. Io ritengo Pobega nei prossimi 2 anni il titolare della nazionale italiana.
Pensa che il Milan, dal punto di vista così, infatti ci ha visto lungo, perché non è un giocatore forse sul quale Pioli stravede tanto, altrimenti l'avrebbero tenuto, perché a centrocampo il Milan, piuttosto che andare magari a prendere Bakayoko, poteva trattenersi Pobega. Evidentemente forse non c'era un grande feeling tattico con Pioli, però l'ha dato in prestito, perché probabilmente ci vedeva già quello che tu stai dicendo, cioè la prospettiva di un giocatore forte.
In questo momento loro hanno Tonali, che sì, hanno preso Bakayoko,
c'hanno Krunic...
Hanno Cruni, hanno Benasser. In questo momento magari tenere Pobega nella rosa non ha grandi possibilità, no? Potrebbe trovare poco minutaggio. Lo dai in prestito una società come il Toro, si fa le sue 30 e passa partite, e il prossimo anno è un giocatore pronto.
Sì. Volevo parlare con te, prima di salutarti, del Gallo Belotti. Ormai abbiamo capito, no? Questa sarà al 99,9% l'ultima stagione con la maglia del Toro. Cioè, alla fine meglio così? Cioè, secondo te si chiude in una certa maniera il ciclo di Belotti al Toro?
Si chiude in un ciclo dove lui ha fatto molto bene, non soltanto sul campo ma anche all'esterno, è stato sempre molto corretto, ha sempre dato tutto, adesso ha fatto una scelta, dispiace che vada via zero soprattutto, no? Perché non si può abbinare il caso Belotti al caso Vlahovic, perché Vlahovic la società ha cercato con dei sacrifici di rinnovare, ma comunque la Fiorentina prenderà dei soldi. Invece Belotti è a scadenza di contratto, ecco. Dispiace solo questo, ma si è fatto questa scelta, lui saprà il motivo. Devo dirti che però lui è stato un buon capitano, corretto, educato, e in campo non si è mai
risparmiato,
non si è mai tirato indietro, assolutamente.
Roberto Cravero, è stato un piacere averti qua a TMV Radio.
Grazie.
Un abbraccio.
Ciao,
ciao Roby, auguri. Ciao.